dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Ed eccoci qua in diretta, buon pomeriggio a tutti. Si avvicina la partita di domenica fra Reggina e Parma, lo ricordo subito, ore 16:15 qui in diretta su Radio Parma, collegamento già dalle 16, una partita attesissima da noi e anche dai tifosi della Reggina, lo abbiamo detto in questi giorni, la prevendita va a gonfie vele, prevendita ovviamente dei biglietti per lo stadio Granillo, del resto al contrario che qui a Reggio Calabria c'è grande entusiasmo, poi dopo faremo il punto anche su tutto questo, sulla prevendita. Oggi abbiamo veramente tantissima carne al fuoco, allora vi ricordo subito il numero per scriverci al 333-9200-170. Intanto mi piacerebbe avere la vostra opinione sulla formazione del Parma, visto che questa è l'ultima puntata della settimana per quanto riguarda il nostro appuntamento, è ora anche di provare ad abbozzare la formazione. Dunque, i dubbi. Penso, in difesa sempre in 2x3 maglie, Danilo è stato fuori contro il Monza, d'altronde veniva da un periodo di inattività, stoppato dal Covid, ora potrebbe rientrare nei giochi secondo me. Contro il Monza sono partiti Osorio e Cobout, la squadra non ha subito gol, loro non hanno neanche fatto male, mi sento di poter dire, anzi opinione un po' di tutti gli addetti ai lavori, e, però ecco sì, pensare che Danilo poi possa guardare delle gran partite dalla panchina mi sembra comunque difficile, ma secondo me il dubbio principale, ripeto, ditemi cosa ne pensate, è quello che riguarda soprattutto legato al conseguente al rientro di Franco Vázquez. Vázquez ha scontato quella squalifica, secondo me anche piuttosto ingenerosa, che si era preso a causa di quella smanacciata contro la SPAL. Quindi qualcuno tra Mann, Brunetta e lo stesso Vázquez, eventualmente, perché non è detto che abbia comunque il posto garantito dal primo minuto. Ecco, secondo me sono questi tre giocatori che si giocano due maglie. Chissà, forse, non lo so, ovviamente questa è una mia idea, potrebbe essere Mann dall'inizio a non partire. Non era al top contro il Monza e onestamente non si sta rendendo insostituibile. Ecco, l'abbiamo detto più volte, fatica ancora a trovare l'intesa con i compagni. E di contro, secondo me, uno come Mann può essere una grande arma a partita in corso. Allora, leggo il primo messaggio del nostro amico Matteo da Roma. Allora, buon pomeriggio. Ora ci aspettano tre gare che non possiamo assolutamente sbagliare. Non dico che siano decisive, ma quasi. Serve tornare alla vittoria dopo molti risultati deludenti. I nostri calciatori devono capire in fretta cosa significa indossare la nostra maglia. I nostri avversari devono aver timore di giocare contro di noi e non il contrario. Inoltre, ieri sera calcio e calcio, ho sentito che ci dovrebbero essere novità sullo stadio. Sempre Forza Parma, Matteo da Roma. Sì, grazie Matteo, ma ha introdotto un altro tema di oggi, che è quello sullo stadio, perché ieri si sono riunite le commissioni, quindi l'iter è ancora lungo, però insomma ieri con la seduta congiunta delle commissioni consigliari di urbanistica ed edilizia, sport e tempo libero e patrimonio, si è discusso appunto del nuovo stadio. Il passaggio, ovviamente questi sono passaggi obbligati, è giusto che i rappresentanti dei cittadini, che sono appunto i consiglieri comunali, discutano su quello che è la migliore soluzione per lo stadio. Ripeto, dopo approfondiremo, perché la Gazzetta di Parma con Luca Molinari ha dato oggi, ha fornito veramente un resoconto ampio e dettagliato su quanto si è detto. Non voglio dividere tanto fra pareri favorevoli e contrari al nuovo stadio, anche se ovviamente ci sono quelli che sono totalmente contrari e quelli che sono favorevoli così a occhi chiusi. In realtà poi c'è tutta una scala di grigi, di sfumature che vanno definite, che riguardano tanti tanti aspetti. Però mi sembra che insomma questo dibattito che si è aperto sullo stadio sia comunque un passaggio sia obbligato, ma anche direi positivo, per trovare davvero quella che dovrà essere poi la migliore soluzione per il Tardini. Però ora torniamo a parlare di Regina Parma e lo facciamo con il punto di Alberto Rugolotto sulla sfida di domenica.
Il Parma torna al granillo in campionato dopo oltre 13 anni, ma l'ultimo precedente non rievoca certo ricordi piacevoli ai tifosi crociati. 27 aprile 2008, quart'ultima giornata di Serie A, la sfida tra Amaranto e Gialloblu è decisiva nella volata salvezza. La squadra di Cooper apre le danze nel primo tempo con la rete di Luca Cigarini, ma la doppia ammonizione di Massimo Pace ad inizio secondo tempo spiana la strada alla rimonta dei padroni di casa, in gol due volte in 9 minuti con Ciccio Cozza. Al Parma non bastò la successiva vittoria col Genoa per evitare la prima dolorosa retrocessione dalla massima categoria. Ora il palcoscenico è proprio la Serie B. Nella cadetteria i calabresi non hanno mai battuto i crociati in casa, ma domenica faranno leva sui 13 punti in classifica e sull'ultimo successo contro il Vicenza. Un gruppo, quello di Aglietti, con esperienza ma anche tanta qualità, soprattutto in avanti, tra i vari Galabinov, già 4 gol finora, Menez, Dennis, Bellome e Laribi. Per questo Maresca studia diverse contromosse. Nelle idee di calcio portate a Parma in estate ci sono già stati alcuni cambiamenti, ma la volontà del tecnico crociato appare quella di proseguire con i suoi dettami tattici. Sembra dunque escluso un cambio di modulo. Vasquez tornerà a titolare a centrocampo con Schiattarella e probabilmente Juric. In attacco ci potrebbe essere un turno di riposo, quantomeno dall'inizio, per Mann o Brunetta. Si scalda Correia, al centro invece ci sarà Tutino, finora 2 gol su 2 in trasferta. A proposito di Granillo, un altro avversario per il Parma sarà il tifo. La prevendita Regina galoppa, vicina quota 6.000 biglietti venduti, già superato il record stagionale della sfida contro il Monza.
Palla in tribuna.
E insomma, l'abbiamo detto, 6.000 tagliandi, ecco, questa è una prevendita che veramente va forte, e poi siamo solo a venerdì e questi erano dati del giovedì sera, quindi insomma tanto entusiasmo in casa Regina. Beh, io non so voi, quando sento ancora parlare di quella partita del 2008 con la doppietta di Ciccio Cozza, mi vengono i brividi, veramente la ricordo assolutamente come un incubo, una partita che speriamo di non ripetere. Allora, ci scrive Luca a proposito delle soluzioni riguardanti appunto la formazione di Maresca per domenica. Luca suggerisce 3 centrocampisti veri e Vasquez dietro 2 punte. Eh sì, questa è una soluzione che in molti propongono, poi però bisogna capire bene dove collocare Mann e Mihaila, che teoricamente, così, se non uno dei due da seconda punta, snaturandosi un po', però non avrebbero grosso spazio. E poi ci scrive Andrea: vorrei fare una domanda, ma domenica e giovedì, giovedì si gioca a Cittadella, se perdiamo, che può essere molto facile, dice Andrea, speriamo di no, cosa succede? Giochiamo il derby l'anno prossimo o prendiamo un allenatore bravo? Insomma, qui molto critico con Maresca. Poi il derby, Andrea, tu dai già per scontato che la Reggiana salga in Serie B, mi piace anche un po' di sana gufata da parte dei tifosi. Ieri sera Calcio e Calcio ha visto fra gli ospiti in collegamento Skype Paolo Grossi della Gazzetta di Parma, che ha fatto un po', diciamo, ha spiegato ancora meglio quello che aveva scritto sul quotidiano uscito lunedì dopo la partita col Monza, nella quale parlava comunque di passi in avanti per il Parma, passi in avanti piccoli e diciamo legati a certi aspetti. Però insomma, sostiene Paolo Grossi, che del resto è un finissimo conoscitore di calcio e del Parma, sostiene appunto esserci stati. Allora ascoltiamo la sua analisi fatta ieri a Calcio e Calcio.
Io, a differenza di tanti altri, ho visto invece dei progressi, no? Ovviamente non soddisfacenti ancora, perché ci si aspettava tutti di più, e l'ho anche scritto che un Parma così com'è, con, non solo con la rosa che ha, ma anche con la struttura societaria che ha, con lo staff tecnico che ha, in termini di quantità e qualità di persone. Doveva fare meglio di due vittorie in otto giornate. La stessa cosa ha fatto il Monza, che è, insieme a noi era alla vigilia, secondo i bookmakers, la super favorita per la promozione diretta. Erano due squadre che ricevevano i maggiori consensi, anche in forza alla rosa. Secondo me il Monza come rosa ha qualcosa di più di noi, ha un allenatore più esperto, e ha un anno di esperienza più in Serie B, che l'ha portato lo scorso anno a perdere la semifinale con il Cittadella. E quindi era una squadra malata come noi, quindi sotto pressione, con l'allenatore forse più bilico del nostro, e quindi una squadra che doveva dare, e probabilmente ha cercato di dare tutto quello che aveva in campo, e non era un avversario semplice, anche se è il penultimo attacco del campionato, perché loro no, quest'anno hanno ceduto Diò e Balotelli, hanno preso Favilli che gli si è fatto male puntualmente all'inizio della stagione, quindi qualcosa sicuramente di qualcosa mancano davanti, però era un avversario forte, perché come ha detto Maresca alla vigilia, io sono d'accordo, alla fine della stagione questo Monza lo ritroveremo molto in alto in classifica, come spero possa arrivare anche il Parma. I progressi che ho visto io sono prevalentemente sul piano della compattezza e del carattere. Io per una volta abbiamo fatto qualche fallo in più degli avversari, per una volta abbiamo dimostrato voglia di lottare, di arrivare sui palloni, su qualche seconda palla, ed è quello secondo me che manca, perché è un po' come il lievito. Poi dopo la rosa del Parma magari non sarà forte come forse l'abbiamo dipinta anche noi alla vigilia della stagione, ed è stata costruita in un modo che andrebbe forse un giorno anche un po' spiegato, perché Maresca avrà idee forse velleitarie, adesso questo non tocca a me dirlo, e magari Luca ci è arrivato, Luca di Coromenghi, abbiamo sentito che ha un po' parzialmente cambiato idea, ci è arrivato vedendo queste giornate, e quindi magari può anche darsi che siano velleitarie, io non lo escludo, però ha una rosa di giocatori un po' particolare, per cui molti sono arrivati a fine settembre. Quando noi siamo andati in Serie A 3 anni fa, ci siamo andati con 72 punti da secondi e 12 sconfitte. È vero che c'erano 4 partite in più, perché la Serie B all'epoca aveva 22 squadre e adesso ne ha 20, ma è stata una prestazione tutto sommato insomma eccezionale per una squadra neopromossa, ma a livello numerico niente di che. 12 sconfitte, nessuno né prima né dopo è mai arrivato secondo in classifica in Serie B con 12 sconfitte, facendo una media di 1,6 punti a stagione, a partita. Adesso che stiamo andando, come tutti dicono, male, 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 siamo a 1,25. Quindi quello che, cioè, la differenza che manca per arrivare a quei livelli è una differenza di sintonizzarsi sulla Serie B.
Palla in tribuna.
E questa era l'opinione di Paolo Grossi, ditemi cosa ne pensate. C'è un messaggio di Franco allora relativo al discorso di prima sul modulo, e dice: Man deve fare della panchina, anche Mihaila non servono, bisogna far maturare la punta Benedicac, giovane che potrebbe diventare fortissimo. Questo era Franco, molto tranchant su Mihaila e Man, giocatori che dividono un po' i tifosi, devo dire, in particolare Man, hanno fin qui alternato cose buone ad altre un po' meno. Il primo ospite di questo pomeriggio è un doppio ex di Parma e Regina, Marco Rossi. Buon pomeriggio Marco, e grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a voi, grazie a voi.
Marco Rossi, classe 87, parmigiano, lo ricorderete nella sua militanza al Parma. Cominciamo ad andare un po' indietro, Marco, sono passati, sembra sempre, il tempo sembra, cioè non mi sembra passato così tanto tempo, evidentemente vola senza che ce ne rendiamo conto. L'anno scorso invece negli ultime due stagioni eri alla Regina, e allora ti chiedo Marco, che ambiente troverà il Parma al Granillo? Sentiamo di un clima particolarmente caldo ed entusiasta, tu che hai vissuto la realtà di Reggio Calabria, cosa ti aspetti da questo punto di vista sugli spalti?
Beh, sicuramente troveranno un clima caldissimo, ecco, purtroppo ma ancora non c'è la capienza al 100%, quindi mancherà ancora qualcosina, però è uno stadio caldo, una città, una tifoseria che si fa sentire. Poi comunque hanno fatto un buon inizio di campionato, quindi c'è tantissimo entusiasmo, quindi sarà una partita difficile per il Parma, ecco, ma anche per la Regia, comunque sono due squadre forti, quindi sarà credo una bella partita.
Ti faccio subito una domanda su un giocatore che ha incuriosito molto quando è tornato a giocare in Italia in Serie B, col quale tu appunto hai condiviso lo spogliatoio, che è Jeremy Menez. Che giocatore hai conosciuto personalmente e quanto può dare ancora alla Reggina uno come lui?
È un giocatore che c'entra poco con la categoria. Purtroppo l'anno scorso ha avuto qualche problemino fisico, quindi non si è potuto come voleva perché non ha avuto tanta continuità, però è quel classico giocatore che ti può inventare la giocata in qualsiasi momento e sbloccare la partita quando vuole lui. Deve solo trovare un po' di continuità sia dal punto di vista fisico ma anche mentale, ecco, deve avere un allenatore comunque che gli dia fiducia, ecco.
Tu oggi giochi nel Serenio, in Lega Pro, anzi Serie C, è tornato a chiamarsi Serie C, nel girone tra l'altro dove c'è anche il Fiorenzuola. Non penso che tu abbia molto tempo per vedere le partite del Parma, però insomma, essendo tu un parmigiano che vive la realtà di Parma, qualcosa avrai respirato. Secondo te c'è una difficoltà effettivamente della squadra, forse anche della piazza, non lo so, ma parlando della squadra, a calarsi nella mentalità di Serie B, perché tu la Serie B la conosci. È un campionato comunque difficile, non bastano i nomi, ecco.
Sì, esatto, la Serie B è un campionato strano, difficile, perché comunque più scendi di categoria, più comunque devi correre, come dici te, i nomi non servono. Ogni partita è una battaglia, comunque tutti possono vincere e perdere con tutti, ecco. Quindi ogni partita, come ti dicevo, è difficile, devi preparare bene. Magari il Parma ha bisogno ancora di un po' di tempo per ambientarsi, anche se ormai credo che sono passate 8-9 giornate, quindi
sì, il tempo corre.
Esatto, cioè, se vogliono puntare alle zone alte devono cominciare a correre anche loro, perché vedo che davanti comunque hanno un buon ritmo, ecco. Quindi sicuramente con la Reggina sarà, non dico uno scontro diretto, però con una vittoria possono riagganciarsi in posizioni interessanti.
Siamo al telefono con Marco Rossi, che appunto i tifosi più attenti del Parma ricorderanno per aver militato prima nelle giovanili crociate con un grande gruppo, quello di Lupoli e Giuseppe Rossi, quasi omonimo, e per aver debuttato in Serie A. Marco, te la ricordi la data del debutto in prima squadra? Era proprio il 22 ottobre, quindi... Esatto, 22 ottobre 2005, ieri come oggi, è stato casuale, ti abbiamo chiamato perché c'era Reggina Parma e poi ci siamo accorti di questa coincidenza. Partitaccia per il Parma perché perdemmo 4-1, però immagino un ricordo comunque speciale per te quello.
Beh, sicuramente, la prima partita in Serie A non si scorda mai, mi ricordo ci giocai gli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, però sicuramente un ricordo speciale che mi porterò sempre con me.
Che Parma era quello di quel tempo? Come lo viveva il giovane Marco Rossi, che aveva 18 anni in quel periodo?
Era un Parma con grandi nomi, infatti alla fine comunque arrivavamo in una posizione di classifica importante, e poi l'anno dopo infatti giocavamo anche la vecchia Coppa UEFA, quindi un Parma dove c'erano giocatori importanti che mi hanno aiutato tanto a crescere, mi hanno dato tanti consigli, e quindi... un ottimo ricordo quell'annata lì.
Quindi ecco, 2005-2006, l'allenatore all'epoca era Di Carlo?
Beretta,
è vero. L'anno dopo Di Carlo, poi il passaggio di Ranieri, era l'anno dopo il campionato successivo allo spareggio, sì, dove il Parma, ecco, veniva da quello spareggio, e ancora nel pieno del periodo comunque post-crack Parma, ancora senza una nuova proprietà, e fece veramente un bel campionato quell'anno con Beretta. Ci fu... veramente, secondo me, un grande gruppo, e tu penso che lo possa confermare avendolo vissuto da dentro.
Sì, tutti, c'era tanta qualità anche, quindi poi è stato normale fare un campionato così.
Sì.
Sì, un bel gruppo.
Gilardino, Bresciano, c'era ancora Morfeo. Poi tu sei... veramente... Ecco, forse all'epoca eravamo molto abituati molto bene, adesso... ripensandoci, insomma, ci viene tanta nostalgia, non fosse altro perché sono passati 16 anni. Poi una parentesi al Modena e il ritorno a Parma tra il 2007 e il 2009 da giocatore più maturo e praticamente quasi titolare, insomma, lì hai giocato diverse presenze.
Sì, esatto, poi sì, ero andato in prestito a Modena, poi l'anno dopo con Di Carlo aveva giocato abbastanza, poi dopo purtroppo c'è stata la retrocessione in Serie B, poi però subito l'anno dopo siamo riusciti con Guidolino a tornare in Serie A.
Eh sì, ecco, e quello è un ricordo sicuramente positivo per i tifosi del Parma, il ritorno in Serie A con Guidolin, festeggiato tra l'altro a Cittadella, squadra che il Parma affronterà giovedì. Marco, così curiosando, facendo un po' di riepilogo, di ripasso della tua carriera su Wikipedia, mi ha colpito un dettaglio: durante un Juventus Cesena nel 2011, gara della 14ª giornata, si distingue per una brutta entrata ai danni di Alessandro Del Piero che provoca al capitano bianconero una profonda ferita all'altezza della tempia, risolta poi con 8 punti di sutura. Io questa non me la ricordavo. Tu immagino di sì.
Lì è stato un contrasto fortuito, diciamo. Io magari sono andato un po' con la gamba tesa, lui ha abbassato la testa, quindi ci è andato con la testa e col tacchetto. Sì.
Vabbè, situazioni di campo, dai, situazioni, esatto, di campo. Non sei mai stato un giocatore cattivo, ammesso che poi ci siano giocatori cattivi. Sì, qualcuno c'è, però insomma eri un centrale, direi, classico. Sei tuttora ovviamente un difensore centrale piuttosto classico. Adesso, non so se...
Sì, cioè, non insomma. È stata sicuramente un'entrata per fare male.
E poi la tua carriera si è dipanata su più piazze, tra cui un'esperienza ai Wellington Phoenix in Nuova Zelanda, 2 anni, tra il 2016 e il 2018, quindi recente. Che, come si vive il calcio in Nuova Zelanda? Perché a volte sì, magari si sente parlare della Major League Soccer negli Stati Uniti, al massimo del campionato australiano, però ecco, campionato neozelandese, che credo poi appunto sia limitato alla Nuova Zelanda, non penso che facciano...
No, una squadra, sì, della Nuova Zelanda, che però faceva il campionato australiano.
Ah, ecco, no? ecco, perfetto.
Quindi sì, comunque là il modo di vivere il calcio è totalmente diverso dal nostro, e comunque là non ci sono le pressioni che abbiamo qua.
Immagino.
Ovvio, culture diverse, comunque è stata una bella esperienza, anche soprattutto per i posti e le città che ci sono là.
Immagino.
Per l'extra calcio.
Sì, come si vive in Nuova Zelanda, così, se dovessi raccontarlo in pochi secondi?
No, si vive bene, una terra, una popolazione comunque ti accoglie, ti fa sentire a casa, ecco. Normale che c'è tanta distanza dall'Italia, ci sono tante diversità, però alla fine se uno si riesce ad adattare si sta bene. Un paese sicuro dove poter vivere.
C'era un po' di nostalgia di casa, di Parma, soprattutto della cucina?
Per la cucina soprattutto. Anche se trovavi il prosciutto e il parmigiano, non era la stessa cosa.
Sì, non è la stessa cosa, assolutamente. No, anche solo per i tanti chilometri di viaggio che devono affrontare.
Esatto.
Sì, assolutamente. Marco, tu tra l'altro sei papà di 2 bambini gemelli, credo, se sono ben informato.
Sì. Sì, 2 gemelli, sì, hanno 14 mesi. Sì, sì.
E insomma, chi ti ricordava come un ragazzino in campo con la maglia crociata... Ti ritrova uomo. Come sta andando quest'anno con il Serenio in Serie C?
Abbiamo avuto una partenza un po' difficile, poi ci eravamo un po' riprese. Ultimamente abbiamo perso mercoledì, ora comunque siamo nella metà classifica. Comunque il campionato è appena iniziato, avremo tempo e modo per rifarci.
Marco, visto che ormai sei entrato nel novero dei giocatori esperti, quello a cui si possono fare certe domande, come ad esempio chi è il giocatore più forte con cui hai giocato? Parlo di compagni.
Quando era a Parma sicuramente Morfeo, comunque una qualità importantissima, aveva un bisogno di gioco che pochi giocatori avevano, e quando sono andato alla Sampdoria Cassano, ecco, questi due giocatori qua
sì.
I più forti.
Detto poco.
Che giocato più o meno lo stesso ruolo e stesse caratteristiche più o meno.
Sì, è grande, veramente grande genio. E invece l'attaccante più difficile da marcare, quello che ti ha dato più filo da torcere, chi è stato?
Ce ne erano tanti in quegli anni, da Ibrahimovic a Cassano, Trezeguet, Cavani.
Non male.
Ce n'erano parecchi.
Non male. La partita, la tua partita, quella che ricordi con più, la partita che metteresti in cornice della tua carriera, qual è stata, se ce n'è una?
Ma così non mi viene in mente, però ti posso dire magari quella col Cittadella, perché abbiamo vinto il campionato di Serie B col Parma, comunque è stata una liberazione dopo un anno riportare il Parma in Serie A,
poi da Parmigiano, tu da Parmigiano forse sentivi anche un po' più la responsabilità di quel ritorno.
Beh, sicuramente, anche se ero molto giovane all'epoca, comunque c'era la stessa voglia, perché comunque l'anno prima avevamo fatto una brutta retrocessione, quindi c'era voglia di riportare subito la squadra dove meritava. Poi vabbè, sicuramente, anche se è stato breve il debutto in Serie A, poi comunque ci sono state partite che magari non hanno portato a un risultato, però per me è importante.
Tra l'altro, Marco, tu insomma, voglio dire, hai fatto una lunga carriera, hai giocato, abbiamo detto, nel Parma per diversi anni. È un valore aggiunto, cioè forse è vero che siete professionisti e quant'altro, però forse quando c'è anche quella componente un po' del giocatore che gioca in casa, a volte è anche più difficile, a volte però può essere un valore aggiunto. Forse manca un po' di parmigianità a questo Parma? Detto che, appunto, sì, è un discorso che lascia un po' il tempo che trova, perché poi il parco giocatori è quello che è, insomma. Però ecco, si riesce il parmigiano a dare qualcosa in più quando indossa questa maglia?
Beh, sicuramente, perché ha più senso magari di appartenenza, ecco, più sa cosa vuol dire, ecco, giocare nel Parma. Comunque il Parma è stata ed è tuttora una società importante. Quando io ero piccolino ho avuto la fortuna di vedere gente come, ora come ora c'è ancora Buffon, Thuram, Cannavaro, Chiesa, comunque Crespo, giocatori importanti, quindi chi è nato nel mio periodo ha avuto la fortuna di vedere il grande Parma, ecco. Poi purtroppo sono successe tante cose, però uno è normale che quando gioca per la squadra della sua città dà sempre un qualcosa in più, però magari a volte ti senti anche più responsabile, quindi magari a volte fai anche più fatica. Però io all'epoca ero giovane, non sentivo questa difficoltà.
A Marco Rossi, per concludere, non chiedo un pronostico su Regina Parma, ti chiedo però, Marco, per chi farai il tifo domenica?
Ma ti dico, è dura, perché comunque Parma è la città dove sono cresciuto e mi ha dato l'opportunità di entrare nel mondo del calcio da protagonista. Però anche Reggio, ho fatto 2 anni importantissimi, perché siamo riusciti a vincere la Serie C stradominandola, comunque una piazza a cui mancava la Serie B da tanto tempo, e mi ha dato tanto, comunque anche giocare alla Regina ti dà tanto, quindi ti posso dire che vinca il migliore, ecco.
Avrei anche tanti amici ancora alla Regina. Certo, ci sta, perché insomma avrei ancora tanti amici, tra l'altro, alla Regina. Marco, speriamo che il migliore sia il Parma. Certo, infatti. Grazie mille, Marco Rossi, gentilissimo, in bocca al lupo per il campionato con il Seregno.
Grazie a voi, grazie, buon proseguimento.
Grazie Marco, questo era Marco Rossi, classe 87, al Parma nella seconda metà degli anni 2000. Ora andiamo in pubblicità e poi torniamo, perché abbiamo tantissimi temi ancora da sviscerare.
Libera la tua voglia di shopping con i mid-season sale di Scarpamondo. 30% di sconto su tantissimi articoli della nuova collezione. Scarpe, borse, abbigliamento dei migliori marchi per tutta la famiglia. Cosa aspetti? Scegli il tuo stile preferito con i mid-season sale. Ti aspettiamo a Parma in via Napoleone Colajanni. Scarpamondo. Liberi di scegliere.
Fino al 1 novembre.
40!
Te ne davo molti di meno.
No, io li voglio tutti. 40 prodotti al 40% di sconto, come il detersivo per lavatrice concentrato Regular Dash Pots, 2 confezioni da 27 caps ognuna, in tutti i negozi di Coop Alleanza 3.0, fino al 31 ottobre.
Acustica Santa Chiara, da oltre 45 anni, è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato, che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre, il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura, per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara, dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Collegati all'alta velocità.
Con il nuovo servizio autobus Medio Padana Link, raggiungi la stazione AV Medio Padana direttamente da Parma. Bus e treno in perfetta coincidenza. Scopri i collegamenti. Info e prenotazioni online su www.mediopadanalink.it. Troppo comodo per non provarlo.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Ragazzi, e che mondo sarebbe senza la pizza?
Per le tue serate in pizzeria c'è Piccadilli Voglia di Pizza. Un impasto unico, tanti tipi di pizza. Pizza classica, pizza in teglia, pizza al tagliere, pizza con cornicione, pizza tirata. E sulla pizza, oltre agli ingredienti classici, puoi mettere pata negra spagnolo, rosa di Sant'Andrea, carne salata del Trentino, cecina di Leone e molto altro.
Piccadilli, assaggia la differenza. A Sant'Andrea Bagni, 20 km da Parma. Prenota al 346 13 63 725.
Che pizza! Puoi dirlo forte!
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
E rieccoci in diretta con Palla in tribuna. Prima avevamo Marco Rossi, abbiamo detto che in realtà poi giocatori cattivi in questo termine, insomma, non sono in tanti. Lui ci scrive cattivo uguale Montero, beh, tutti ce lo ricordiamo. Parliamo di Parma, di Regina Parma, ma anche di altri temi, in particolare il tema su cui ci avete già scritto, il tema del nuovo stadio Tardini, e lo facciamo con Gianluca Azzurrini della Gazzetta di Parma. Buon pomeriggio Gianluca.
Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Gianluca, con te voglio fare subito un salto nel passato, perché tu sei ancora giovane, insomma meno giovane di me, e ti ricordi che con la Regina ci sono veramente tanti fili che si intrecciano, a parte i tantissimi ex, ce n'è una sfilza infinita, tra cui Nevio Scala, fra l'altro, che proprio dalla Regina fu scelto dal presidente Ceresini e portò poi il Parma l'anno successivo in Serie A. Hanno quello, appunto, l'ultimo DB prima della promozione con Scala, che vide quel giallo del Tardini quando appunto il Parma si vide infliggere la sconfitta a tavolino contro la Regina per un lancio di accendini ad Armando Cascione. Non so se tu eri allo stadio, se ti ricordi,
sì,
quell'episodio. Ecco,
altro che ero in radiocronaca.
Ecco, vedi. Che clima si respirava quel giorno, perché insomma lo sappiamo, le partite di un tempo oggi sembrano a volte anche sugli spalti di sfide di Fioretto, ecco, più che invece all'epoca devo dire che veramente erano confronti accesissimi.
Lo stadio era pieno, stracolmo anche di tifosi della Regina, gran parte credo emigrati, ma eravamo attorno alla fine di gennaio, era una giornata anche di sole, fredda ma di sole, e il Parma stava giocando anche abbastanza bene. Poi questo episodio con Cascione rotolato a terra, padre tra l'altro del Cascione che sta giocando.
Sì, Emanuele, sì, padre di Emanuele, sì.
Esatto, di Emanuele, e si rotolò a terra subito con la testa tra le mani, insomma, praticamente allora non c'era VAR, non c'era niente, sì, ma sì. L'arbitro andò lì, raccolse qualcosa, non, da tribuna onestamente non si capiva che cosa era veramente successo, poi con le immagini qualcosa si vide, in effetti un oggetto era arrivato, era poi questo accendino, lo aveva colpito, forse non con la violenza che aveva dato, morale, però venne data partita persa a tavolino. Tra l'altro in quell'anno ci fu l'altro episodio clamoroso, e dopo la regola venne cambiata e adesso non si perdono più le gare a tavolino per episodi se accadessero di questo genere, perché ci fu l'altro episodio clamoroso del Napoli a Bergamo con la partita che venne data vinta a tavolino al Napoli e poi conseguenti polemiche da parte del Milan perché e anche di altre società,
certo,
perché
sì.
Anche lì insomma diciamo che lì c'era stato il massaggiatore allora del Napoli, Carmando, che raccolse l'oggetto,
sì,
che era una bottiglietta credo di plastica, la portò subito all'arbitro per far vedere che il giocatore non poteva rientrare in campo, partita persa anche in quel caso, cioè vinta a tavolino dal Napoli. Con questi due episodi poi venne rivista la regola a fine stagione e non venne più prevista la sconfitta a tavolino, ma casomai squalifica del campo o comunque altre altre questioni, perché era controverso. Il problema è che quella partita, che il Parma stava conducendo bene, il Parma in quel periodo era in ottima posizione di classifica, aveva attraversato un buon momento, l'ha finito molto bene il girone d'andata. Da quella partita in poi il Parma entrò in una crisi profondissima, aggravata dalla morte del presidente Ernesto Ceresini una quindicina di giorni dopo, era all'inizio di febbraio, quando morì Ernesto Ceresini, che per tutto il mese di febbraio vide il Parma fare un punto, credo, in sei partite. Poi ci fu un pareggio casalingo con il Torino 0-0, condito da fischi molto più copiosi di quelli di domenica scorsa subiti dal Parma al termine della partita con il Monza, che Fulvio Ceresini definì fischi d'amore. Ma la partita fu abbastanza comunque non brutta, cioè il Parma non la giocò male, ma venne comunque fischiato alla fine. Fulvio Ceresini definì fischi d'amore. Il fatto sta che da lì in poi la squadra incominciò la risalita e che la portò poi a una giornata dal termine di fatto a essere promossa in Serie A. Però quello fu un episodio, anche perché poi a fine partita ovviamente ci furono, insomma, anche l'ingresso al spogliatoio, diatriba. È stato un episodio che ha cambiato un po' la storia di quella stagione del Parma, che avrebbe potuto essere molto più trionfale, ma fu frenato da questa sconfitta a tavolino e dalla crisi proprio della squadra, che con quella cosa persa, non per proprio demerito, insomma, ebbe una grossa ripercussione. È un episodio che è rimasto decisamente nella storia. Ripeto, poi quell'anno ci fu un episodio in Serie A del Napoli a Bergamo contro l'Atalanta, e due episodi e alla fine regola rivista, perché e tutti e due gli episodi, diciamo, la non possibilità del giocatore, perché la sconfitta tavolina è legata all'impossibilità del giocatore di proseguire la partita a causa della ferita o comunque di quanto gli era arrivato. Questo accadde, Cafione fu portato all'ospedale, poi Guerra di Referti, insomma, una
vicenda
lunga,
veramente intricata. Certo, se tutto è servito, ha contribuito a far sì che il Parma venisse promosso all'ultima giornata, o comunque con la sfida appunto contro la Reggiana, insomma, ben venga, vuol dire che alla fine il destino ha chiuso un cerchio alla perfezione.
Dietro fine ci fu, ma in quell'occasione fu davvero
sì.
Insomma, l'inizio di un pessimo momento che fino a metà marzo allontanò il Parma, che credo arrivò a essere in sesta, settima posizione, anche se quell'anno non fu mai, come invece adesso purtroppo siamo stabilmente, nella seconda metà della classifica.
Ecco,
della
sì. E infatti veniamo oggi, Gianluca, della situazione del Parma. Ormai stiamo parlando lungamente in questa settimana, in queste settimane direi che ci sono poche variazioni sul tema e sulle cause di una squadra che stenta a decollare. Rientra Vasquez, ti chiedo, tu cosa inventeresti, cioè che squadra manderesti in campo? Perché qualcuno deve restare giù fra Brunetta, Dico Man e lo stesso Vasquez, insomma, non credo che tutti e tre possano giocare.
Ma Vasquez è l'uomo voluto fortemente da Maresca, e a meno di litigi personali non credo che possa pensare di lasciarlo in panchina. Credo che toccherà a Brunetta, almeno dovrebbe toccare, a meno che non ci sia una sua scelta diversa, ma in quel caso bisognerebbe un po' cambiare, perché Brunetta ha già dimostrato che come esterno d'attacco fatica molto, mentre Mann e Mihaila sono un po' egoisti, ma sono due esterni naturali, così.
Vero.
Quindi la sostituzione dovrebbe essere Vasquez per Brunetta a centrocampo, lasciando più o meno la squadra inalterata, tenendo conto che però si va a Reggio Calabria, e tra l'altro la Regina ha un centrocampo molto più determinato di quello del Monza, almeno in questa prima fase del campionato, e il Parma ha nel centrocampo il suo tallone d'Achille, soprattutto se verrà aggredito, come presumo sia, perché vengono annunciate, ho letto, 11.000 persone allo stadio Granillo,
questo è l'obiettivo,
un campo che, a meno che non l'abbia sistemato, io l'ultima partita che ho visto la Regina giocare, cioè 15 giorni fa, prima della sosta, era un campo di patate sostanzialmente.
No, speriamo bene, sì, tra l'altro c'è anche il discorso poi del turno infrasettimanale, tre partite in una settimana, quindi insomma c'è anche un necessario ricambio.
Sì, anche un pizzico di turnover in difesa. Il turnover magari è rischioso perché l'assetto è stato trovato, quindi bene o male i due terzini adesso sembra potrebbe rientrare Danilo, o può giocare la prossima con Cittadella al posto di uno, ma diciamo che adesso fra i centrali con Cobaut, che mi sembra abbastanza ormai nella parte, e Osorio, Valenti, Danilo, insomma dal punto di vista del reparto centrale non ci sono problemi. Il problema sta nel centrocampo, dove potrebbe rientrare in gioco insomma proprio nell'ottica del turnover, perché tre partite in sette giorni comunque sono pesanti per una squadra che comunque fatica a fare ritmo e quindi ha bisogno anche di qualche cambiamento.
Gianluca, parliamo del nuovo stadio, del progetto legato al nuovo stadio, ancora non lo si conosce nel dettaglio, però ieri c'è stato insomma un acceso confronto, ecco, un confronto anche profondo per quello che è lo stato di avanzamento del progetto con le commissioni del comune. Tu che idea hai? Cioè, secondo qualcuno è un progetto un po' troppo ambizioso, poi in realtà si vede che la volontà è quella di farlo, non dico a misura d'uomo, a misura di città, di una città come Parma, cioè non superare l'altezza attuale, distanziarlo tra l'altro più di quanto non lo sia ora dalle case, sfruttare gli spazi per la scuola Pezzani, sfruttarne il parcheggio anche per gli abitanti, fare attività commerciali che però non siano l'ennesimo centro commerciale in città, una cosa anche lì un po' più limitata. Che idea ti stai facendo tu rispetto a quello che è il dibattito attuale sullo stadio?
L'idea che mi sto facendo è che purtroppo, come tutte le cose, a 30 anni di distanza le cose sono molto peggiorate in Italia e tutto è diventato molto difficile, perché 30 anni fa venne fatto in 4-4-8, molti non se lo ricordano, ma nel giro di tre anni, in tre estati successive, io seguì proprio come cronista anche i cantieri all'epoca, ero ancora esterno al giornale, ma seguito le venne prima realizzato una cosa provvisoria per la tribuna Petitot, che poi anche lì c'è il discorso del vincolo della soprintendenza, ma venne per fortuna superato e ricostruita come prima cosa la tribuna centrale, che era ancora quella vecchia degli anni 20. Poi venne fatta la curva nord e infine la curva sud, e rimase come è ancora adesso in pratica il buco degli ex distinti o tribuna centrale est, che dir si voglia. Ma il tutto venne fatto in quattro anni con qualche polemica iniziale legata più che altro al discorso di riuscire a superare il vincolo per la tribuna. Poi ci furono ricorsi dei residenti eccetera, ma tutto venne deciso e fatto senza... in maniera molto meno democratica forse tutto il percorso partecipato di adesso. C'era da fare la Serie A, c'era da fare il nuovo stadio e si decise che doveva essere rifatto in Tardini, perché non era troppo complicato trovare una nuova area in cui fare un nuovo impianto, anche abortì poi anche l'idea di farlo in comune con Reggio Emilia, fortunatamente in questo caso dico io, ma però adesso invece è tutto molto complicato, bisogna fare un processo di partecipazione democratica, come viene chiamato sostanzialmente. Venendo al progetto, credo che il Tardini abbia bisogno di un rifacimento più o meno ambizioso, poi visto che i soldi se li metterà, dovrebbe metterci l'attuale proprietà, poi sta a loro, io credo che senza, cioè quelli che parlano di una cattedrale che viene fatta in mezzo, ma sostanzialmente per chi abita di fianco adesso ci sono le partite, ci sono chiusure adesso un po' più mirate, ma ci sono sempre state, lo stadio c'era prima di tutte le abitazioni realizzate attorno,
questo è vero, assolutamente.
E questo è adesso, e anche il discorso della scuola Pezzani è un falso totem, cioè quella è una scuola molto vecchia che prima o poi dovrà essere demolita, come è successo per la Racani, ma per motivi di età anagrafica del fabbricato, che è degli anni, fine anni 50, inizio anni 60, e quindi sconta delle carenze strutturali che sono evidenti. Quindi adesso ovviamente si convivrà con questa scuola, in parte la media non è stata trasferita in nuova scuola, ma se anche in un mondo normale si programmerebbe una nuova scuola a 400 metri lineari, 500 di distanza, all'angolo tra Via Zarotta e Via Sidoli, nell'ex area militare, una scuola servita da autobus, da piste ciclabili, che non toglierebbe niente a nessuno, e chi lì va adesso a scuola, se proprio abita lì vicino, si mette 5 minuti in più per arrivare là, cioè ci sarebbe già la soluzione. Detto questo, credo che il progetto... A me l'unica cosa che lascia perplesso e che vedo un po' difficile da realizzare è il parcheggio sotterraneo, perché mi pare che sia un po' pericoloso. Doveva essere fatto qualcosa anche per via Mario Rossi e via San Michele anni fa, perché c'è bisogno in zona, ma poi dopo alcuni rilevamenti che vennero fatti, c'era insomma delle cose archeologiche, si preferì non rischiare. Temo che anche lì, insomma, quando si va a scavare i rischi sono sempre pesanti, e lì temo che sia un po' ambizioso questa cosa. Per il resto mi pare un progetto tutto sommato può essere, può piacere o non piacere come tutte le cose, però è un progetto che non aumenta la capienza dei tamini, anzi teoricamente la,
sì, la diminuisce,
la porta ai 24-25 mila,
che è buono, che è buono secondo me, sì.
È arrivato al massimo averne 29-30 mila negli ultimi anni, sì. Poi la capienza era comunque ridotta,
sì.
Diventa un impianto moderno. Se riusciranno a vendere gli spazi commerciali, buon per loro, altrimenti è il mercato che dice se va bene,
sì,
o non va bene.
Esattamente,
farsi.
Bravo.
Dopodiché
alla
non,
fine decide il mercato su queste cose.
Su queste cose, per cui alla fine ci si ritroverebbe con un impianto. Ecco, io spero che nella programmazione, perché all'inizio la programmazione prevedeva di non spostare mai la squadra dalla città, ho letto che adesso insomma vorrebbero fare in tempi più ristretti, quindi il trasloco è un po' difficile.
Ecco, infatti questo ti volevo chiedere, prima di andare in pubblicità, Gianluca, dovrebbe esserci un periodo in cui la squadra dovrebbe giocare in un altro stadio, come ha fatto ad esempio l'Atalanta, neanche per molto in realtà, a Reggio Emilia. Stavo provando a ragionare, ovviamente la soluzione più logisticamente migliore sarebbe quella di Reggio Emilia, ma penso assolutamente improponibile.
Ma lo si può anche perché
improponibile
dici,
per tematiche. Sì, troppe squadre, poi
a parte. Diciamo,
a livello ambientale mi sembra improponibile.
Del livello delle campanile, ma non si potrebbe comunque perché ci sono già due squadre, cioè Sassuolo e Reggiana, che occupano l'impianto. Modena non è agibile, Piacenza non è
Piacenza,
agibile.
Piacenza sì, non è a norma. Sì, sì.
Non sono a norma, e quindi si va a chiedere l'ospitalità all'Atalanta, che ha giocato anche un paio di partite.
Esattamente, ha giocato anche un paio di partite. Sì, assolutamente, esatto.
Perché tra l'altro
esatto.
Bologna non si potrebbe andare, perché anche Bologna rifarà lo stadio completamente. E però loro costruiranno una nuova arena provvisoria nell'area attorno al Fico,
ecco.
Cioè nell'area
lo spazio c'è.
Quindi le alternative sono o Cesena o Bergamo,
non vedo altri
impianti, insomma,
speriamo che insomma non sia un periodo lungo, se e quando inizieranno poi i lavori. Grazie esatto. Mille a Gianluca Zurlini di Gazzetta di Parma, a presto Gianluca.
Grazie Alberto, ciao, buon proseguimento di trasmissione.
Questo era Gianluca Zurlini, ora andiamo in pubblicità e poi torniamo per continuare a parlare del Parma, ma fare anche una variazione sul tema, tra poco.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Salve, la sua auto è pronta.
Sì, abbiamo controllato tutto.
No, non possiamo tenercela ancora. Signore, ci deve riportare la nostra Courtesy Car.
Dacia Courtesy Car. Noi ci prendiamo cura della tua auto in officina. Tu prova il nostro elettrico su strada. Per ogni intervento di manutenzione programmata hai come vettura sostitutiva sempre gratuita nuova Dacia Spring 100% elettrica. Condizioni, limitazioni ed esclusioni su dacia.it e presso le concessionarie Dacia aderenti.
Carevo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A. A Fidenza, in via Corradini 1.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Vieni alle Terme di Salso Maggiore per prevenire i malanni e rinforzare le naturali difese immunitarie. Trovi bagni e fanghi termali per i disturbi artro-reumatici, la riabilitazione e per la salute della donna. Oggi è importante prendersi cura della salute e da noi puoi farlo in piena sicurezza. Accessi regolati e su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura sicuri, pieno rispetto delle prescrizioni in tema emergenza sanitaria. Terme di Salso Maggiore, convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Info e prenotazioni al numero verde 800 861 379 e su www.termedisalsomaggiore.it.
Direttore sanitario, dottoressa Lucia Baronio.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci per andare verso la conclusione di questa puntata. Abbiamo parlato con Gianluca Zurlini del progetto legato allo stadio Tardini. Insomma, ci sono ancora diversi passi da fare. Sembrerebbe invece un po' più rapido l'iter per la ristrutturazione del palazzetto dello sport, il Palaraschi di Via Pellico. Ne ha parlato l'assessore allo sport di Parma Marco Bosi durante il galà di presentazione della Wilmore Energy Volley Parma. 9 milioni, un intervento poderoso per il palazzetto che intanto però si prepara ad ospitare la prima casalinga appunto della Wilmore domani pomeriggio alle 17:30 contro la Caracol Sassuolo, ingresso gratuito. Abbiamo con noi come ospite il capitano della Wimor, Daniel Codeluppi. Buon pomeriggio, Daniel.
Buon pomeriggio, Alberto. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Daniel, parmigiano d'oc, non è scontato, perché insomma anche in Serie B di volley maschile tanti giocatori vengono da fuori. C'è insomma anche lì il volley mercato. Non chiamiamolo calcio mercato così. Daniel, hai spiegato un po' ai tuoi compagni cosa significa giocare al palazzetto dello sport? Perché molti, tu sei dell'83, quindi insomma hai una certa esperienza. Immagino ci siano ragazzi giovani che non hanno mai neanche sentito parlare o comunque vissuto direttamente gli anni d'oro del volley a Parma.
In realtà non c'è bisogno di spiegarlo, nel senso che si vive quello che si respira al Palaraschi, è la storia che c'è stata e tutti lo sanno, perché comunque chi gioca è appassionato e sanno tutti benissimo che cosa c'è stato, senza bisogno di doverglielo tanto raccontare. C'è l'aneddoto che quando siamo andati in sala video c'è un'area con tutti i poster della Maxicono che è stata. Allora qualche giovane non li conosceva tutti, gli ho un po' spiegato.
Hai fatto
chi
da
sono
cicerone, sì.
Da cicerone, sì, però insomma a grandi linee sanno tutti cos'è stato e è un grande onore poter giocare lì dentro in questo tempio che è stato per il volley a Parma.
Veramente, immagino capienza consentita per domani, 1200 spettatori, sarebbero tantissimi, non penso che così in tanti domani verranno al Palasport, però insomma iniziare a richiamare pubblico al palazzetto immagino sarebbe una spinta anche per voi. Venite da una sconfitta un po' in attesa contro Villadoro, domani che partita dobbiamo aspettarci?
Dunque 1200 persone sicuramente saranno tante, sarà difficile riempirlo così tanto per una Serie B, però più gente ci sarà meglio è. So che ci sono in programma un po' di eventi, le cheerleader, le nostre giovanili, tutti i ragazzini, e quindi speriamo che ci sia un po' di gente a seguirci, a supportarci, perché ne abbiamo tanto bisogno. Infatti noi siamo partiti con un passo falso a Villadoro, partivamo da favoriti, ma in realtà loro hanno azzeccato una grandissima partita, quindi gli facciamo ancora i complimenti a loro. Noi invece un po' con un atteggiamento mentale non corretto, un po' di paura, ci siamo fatti aggredire dalla Villadoro e abbiamo giustamente perso. Speriamo di ritrovare questo atteggiamento un po' più cattivo, tra virgolette, in modo sportivo, sabato in casa, all'interno delle mura del Palaraschi, che speriamo diventi il nostro fortino. Dato che giocare lì per gli altri non è facile, perché è un palazzetto veramente grande e un po' diverso dagli altri in giro, in Serie B, difficile trovare palazzetti così grandi.
Eh sì, davvero. Immagino che tutti moltiplichino un po' le forze giocando contro l'Energy Volley Parma, perché veramente rappresentate, a parte che rappresentate una città e non è scontato comunque in Serie B, molti sono piccoli paesi. Non è il caso di Sassuolo, che comunque è un grande centro, tra l'altro anche in Serie A di calcio, però insomma giocare, ecco, come per voi può essere sicuramente un valore aggiunto giocare al palazzetto, anche per gli avversari potrebbe essere uno stimolo in più e magari anche qui il pubblico di casa potrebbe farsi sentire come ai vecchi tempi.
Sarebbe molto bello, sì. Sicuramente ho già visto dopo la prima partita che gli altri contro di noi giocano alla morte, un po' perché rappresentiamo Parma, eccetera, città grande, un po' perché siamo una squadra costruita un po' per fare bene in campionato, gli altri lo sanno, ci conoscono, quindi come una squadra di Serie A, di calcio, che costruita per la salvezza, gioca con la Juve, è logico che diano il 110%. E tu che devi vincere, non è così facile riuscirci sempre quando loro magari sono così agguerriti. Ecco, la prima non ci siamo riusciti, speriamo di ripartire subito da sabato col piede giusto.
E allora grazie mille Daniel Codeluppi, capitano della Wimor Energy Volley, domani 17:30 al palazzetto con ingresso gratuito.
Esatto, vi aspettiamo.
Grazie mille a Daniel Codeluppi, e davvero tutti ci auguriamo che la Wimor possa fare bene per portare entusiasmo attorno alla pallavolo e anche, perché no, scalare una categoria e insomma dare sempre più soddisfazioni a un pubblico che ha voglia anche di questo sport, che ha grandi ricordi. È tutto per questa puntata di Palla in Tribuna. Io vi ricordo allora l'appuntamento con la Radio Cronaca domenica alle 16:15 di Regina Parma. Ci colleghiamo già dalle ore 16. Palla in Tribuna invece torna da lunedì per commentare la partita. Poi ci tuffiamo in una settimana intensa, perché c'è il turno infrasettimanale di Cittadella, che ovviamente seguiremo sempre qui, qui da Radio Parma. Tutti gli appuntamenti anche di 12 TV Parma, a partire da oggi alle 19 con Sport Today e poi via via i nostri notiziari, insomma, per immergerci nel clima di Regina Parma. Incrociamo le dita, speriamo bene. Grazie a tutti e buon fine settimana.